I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata di Informa Consumatori. Oggi ai tuoi diritti in diretta parliamo di cibi, in particolare di dipendenza da cibi. È possibile infatti essere schiavi dell'alimentazione come se fosse una droga? E quanta è la responsabilità delle industrie alimentari in questa situazione? Lo chiederemo a Maria Paola Graziani, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del CNR, e con Francis Delpech, professore e autore del libro Alimenti Killer. Infatti ci sarà una piccola intervista per la quale faremo una breve traduzione. Ma prima ancora di parlare con i nostri ospiti andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione. A tra poco.
Informa Consumatori.
L'Italia vince la poco lusinghiera palma del paese con il più alto tasso di obesità in Europa. Negli ultimi 5 anni, infatti, il numero di abitanti che presenta questa, che a tutti gli effetti è una patologia, è cresciuto tanto che oggi un bambino su 3 è grasso. Colpa dello stile di vita più sedentario, ma prima di tutto di un regime alimentare ipertrofico, che ci fa assumere molte più calorie di quelle che sarebbero necessarie. Le industrie alimentari spesso aggiungono ad hoc grassi e zuccheri per rendere i cibi ancora più gustosi e quindi potenzialmente irresistibili. I bambini sono la fascia d'età più colpita, ma si è stimato che la maggior parte degli obesi in età infantile rimarrà tale anche in età adulta. Come uscire da questa dipendenza?
Informa Consumatori.
Eccoci tornati in studio, diamo ora il benvenuto alla dottoressa Maria Paola Graziani, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione. Buongiorno. Allora, io volevo chiederle innanzitutto qual è il ruolo che la percezione gioca nel rapporto con i cibi.
Altissima. La percezione sensoriale è un capoguida, se fossero degli scout, nel senso che comunque l'edonismo è l'elemento centrale, quindi una sensorialità di tipo gustativo soprattutto, e in prima battuta percettiva, cioè l'estetica del prodotto, dell'alimento, o tal quale, o come è imballato, come è proposto, eccetera. In seconda battuta, ma solamente in termini di tempistica, perché poi sono praticamente concatenate, e il termine gustativo, perché se soprattutto è un prodotto conosciuto all'utente c'è una presensorialità gustativa prima ancora di averlo acquisito, quindi la percezione e il gusto si collegano.
Ecco, nello specifico lei ha parlato di gusto, e qual è il rapporto fra colori e sapori, se c'è?
Guardi, in genere è un rapporto grossolanamente cognitivo, cioè per colori conosciuti e identici al prodotto, virgolette identici, che ne so, il verde per le verdure, il colore giallo per i cereali, cioè è una risposta di tipo cognitivo, intellettuale. Poi per tutto quello che riguarda, diciamo, una discrasia, una differenza, ci sono forti componenti emozionali, quindi tutto quello che è l'incarto, che è l'imballo, che è la presentazione, che è la proposta pubblicitaria, che è il sistema delle luci, che è il sistema della, in qualche volta della eccessiva colorazione anche proposta dallo stesso impatto luminoso, eccetera, è una risposta emozionale, quindi il rapporto che ognuno ha con i propri simboli interni, quindi il rosso come disturbo, come piacere, il blu come melanconia o quiete, il verde come staticità o natura, ecco, diventa una lettura legata alla personalità e allo status.
E nello specifico, proprio riguardo all'imballaggio, a come si presenta, no? Ci può fare qualche esempio di come si riesce a in qualche modo spingere agli acquisti, pilotare gli acquisti?
Beh, ci sono tante strategie, perché comunque la percezione della forma, le gestalt, diciamo, psicologiche della forma sono antichi studi, e adesso c'è un famoso libro, I Love Marks, che sono appunto l'idolatria del marchio come viene proposto, e è tutto un lavoro di tecnologie e anche di capacità di mostra. Allora ci sono degli elementi che perché sono studiati come elementi di seduzione, virgolette, allora la morbidità, gli oggetti che non vengano fatti in imballi troppo chiusi ma percepibili, visibili, che siano, se sono dolci, che siano visibili, siano morbidi, se sono a porzione, che siano già porzionabili, che siano già porzioni visibili, perché tutto ciò che è aperto, che è morbido, che è tenero, sembra già quasi di poterlo addentare, ecco, non deve essere molto, molto bloccato. Se sono nei supermercati, la frutta, la verdura va messa nei cesti con le foglie, come se fosse il mercatino, vanno innaffiati, devono essere sempre tanti, non deve essere mai un buco, un vuoto, bisogna avere la percezione comunque che dell'abbondanza, che tutto è per noi, che nessuno ci può prendere quello migliore, che siamo arrivati tardi per questo. Insomma, c'è tutta una serie di gestalt percettive che vengono utilizzate dai pubblicitari, dai grafici, dai vetrinisti, che in questo lavorano bene, il loro lavoro lo fanno bene.
Sicuramente. E tra queste figure rientrano i cosiddetti food designer, che già dal nome mettono un po' di...
Sì, certo, appunto, il nome stesso, appunto, il nome Veritas, cioè disegnano l'alimento, nel senso che disegnano l'alimento per far sì che l'alimento passi da quello che appunto le dicevo nella piccola nota ad essere un elemento virgolette banale del nostro vivere, no? Cioè l'alimento dovrebbe essere, adesso lasciamo perdere Gandhi, che può avere delle implicazioni di tipo diciamo sociali un po' superate, però insomma comunque la dieta, la vecchia regola salernitana diceva la dieta come elemento di stile di vita, nel senso noi dobbiamo mettere l'alimento all'interno di un percorso che è come vivere con la calma, con la tranquillità, con la scelta intelligente, con uno stile di vita appropriato, virgolette, tante cose appresso. E detto questo, l'alimento fa parte di tutta una serie di tante cose, mentre nel food designer diventa un baricentro, un cibocentrico, siamo una società cibocentrica, cibo dappertutto, cibo dovunque, a pochi soldi, quindi odori da tutte le parti, la sensorialità è eccitata in tutti i modi, l'happy hour, il brunch, l'aperitivo, l'appetizer, il dopo cena, il dopo pranzo, il dopo teatro, il gelato, cioè lo stimolo della fame non ha più motivo di esistere, è un segnale biologico quasi di passato di moda, non saprei come dire.
No, ho capito, certo, è praticamente come se noi mangiassimo per inerzia, perché stimolati...
Ma uno degli studi più antichi, virgolette, di questa appropriazione, diciamo, scientifica dell'alimentazione, anche come sensorialità, e appunto consumer science, cioè scienza del consumo e dei consumi, quindi osservare i consumatori secondo metodologie scientifiche all'interno di laboratori con dei sensori applicati, con delle letture in qualche modo scientificamente tarate e anche con dei questionari e standardizzati, dicono appunto che la estrema eccitazione che comunque l'alimentazione come proposta visiva, percettiva, sensoriale, non allerta più i centri della fame, che di per sé sono continuamente tenuti virgolette a tacere, e quindi si mangia per stare insieme, per chiacchierare, per celebrare, per essere uguale agli altri, per prendere un alibi per potersi presentare a qualcuno, e per essere come i divi o come i testimonial, insomma. E anche la stessa pubblicità, non è più neanche necessario che abbia testimonial importanti, c'è tutto un gioco seduttivo di segnali, come diciamo noi, secondari infantili, allora l'umorismo, la battuta, il paradosso, la barzelletta, il cartoon, insomma diventa tutto un elemento in cui il cibo sembra un accessorio, mentre poi ci propongono solo di comprarlo alla fine e quindi così finisce.
Proprio a proposito di rapporto con gli spot, no? C'è stata una ricerca americana che sosteneva che più si guardavano spot riguardanti il cibo, più ci veniva voglia di mangiare, no? Ci veniva voglia di mangiare.
Sì.
È vero questo, e perché?
E questo è vero appunto perché vengono stimolati continuamente gli elementi intanto del desiderio, quindi siccome in genere sono alimenti che se desideriamo mangiarli sono alimenti che noi o abbiamo conosciuto o sappiamo come virgolette sono fatti, in genere sono alimenti che ci danno piacere, quindi c'è il senso della ricompensa che è un fatto biologico che fa parte delle leggi dell'apprendimento, le leggi dell'esercizio, le leggi dell'esercizio e della ricompensa, appunto, nel senso del fatto che più una cosa ci piace, più ci fa benessere, dell'esercizio e del compenso in qualche modo, nel senso che io faccio più spesso un'azione che mi ha dato un risultato positivo in termini di gratificazione orale, sensoriale, affettiva, emotiva, per cui siccome vedo una cosa che so che mi darà benessere, la desidero e più la vedo più la rincorro, no? Come una specie di gioco infantile. E allora se pensiamo che secondo gli studi clinici la popolazione sovrappesa e obesa è più sensibile alle stimolazioni esterne, cioè è meno capace di mangiare per fame ma più per emozione, allora è chiaro che tutto quello che stimola esteriormente l'emotività, quindi la sensorialità, l'affettività, che cosa succede? Che viene gestita male con il controllo e quindi tende a rincorrere l'oggetto del desiderio per soddisfarsi.
Salutiamo allora Maria Paola Graziani, ricordo, ricercatrice presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione. Grazie per essere stata qui con noi, i tuoi diritti in diretta.
Arrivederla, buon
lavoro. Arrivederci anche a lei. Siamo ora in collegamento con il professor Del Pesce, autore del libro Alimenti Killer. Bonjour et bienvenue. La première question est pourquoi l'obésité touche soit les vieux que le troisième monde. Perché l'obesità in qualche modo è un problema condiviso fra vecchio e terzo mondo?
On peut dire que depuis une vingtaine d'années, il y a dans le monde, donc tous les pays du monde sont concernés, il y a ce qu'on appelle un phénomène de transition alimentaire e nutrizionale.
Possiamo dire che da vent'anni a questa parte tutto il mondo sta attraversando una fase di trasformazione che potremmo definire di transizione nutrizionale.
Donc il y a une sorte de mondialisation de l'obésité qui est liée à ce phénomène de transition alimentaire et nutritionnelle. Alors ce phénomène, c'est le fait que la plupart des pays au monde, notamment en milieu urbain, notamment dans les villes, et c'est vrai aussi pour les pays pauvres en Asie, en Amérique latine, et maintenant aussi en Afrique, on passe de régimes alimentaires qui étaient d'abord à base de végétaux. Mm-hmm. Donc c'était les régimes traditionnels, étaient très riches en végétaux, donc en fruits, en légumes, en céréales, en tubercules. Dans ces régimes, il y avait très peu de viande et très peu de lait et de produits laitiers.
Praticamente assistiamo ad una sorta di mondializzazione dell'obesità per il fatto che in realtà sia urbane che in campagna, che in paesi poveri, sostanzialmente si è passati da un regime alimentare che prediligeva verdure e cereali ad un regime alimentare tutto basato su carne e latte, prodotti appunto animali.
E donc on passe a des régimes maintenant qu'on appelle des régimes de type occidental.
Oui.
Dont la première caractéristique, c'est une consommation excessive en énergie alimentaire,
oui,
en calories.
Oui, ok.
Avec plus de graisse, c'est-à-dire plus de gras, plus de sucre libre, qu'on appelle les sucres rapides, moins de fibres. Mm-hmm. Dans ces régimes, il y a plus de produits animaux, plus de viande, donc plus de lait. Et surtout, il y a plus de produits alimentaires qu'on appelle des produits transformés industriels. Notamment ce que les anglo-saxons appellent des ultra-processed food, des produits ultra-transformés.
E sono tutti quindi passati ad un tipo di alimentazione che potremmo definire occidentale, basata eccessivamente su un consumo eccessivo di calorie più del necessario, basata su zuccheri, grassi e su tutta una serie di prodotti che vengono definiti ultra raffinati, nel senso che vengono prodotti industrialmente con un eccessivo carico appunto proprio di zuccheri e grassi. Salutiamo allora e ringraziamo il professor Del Pesce, ricordo, autore del libro Alimenti Killer, per essere stato qui con noi, i tuoi diritti in diretta. Merci encore pour votre politesse, bonjour et bon travail.
Merci beaucoup, bye bye.
E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricordo i modi per interagire con noi e quindi il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete ascoltare tutte le nostre puntate precedenti, e anche il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.